Emozione estetica e interesse scientifico sono i due poli entro i quali si muovono la lettera De Monsium Admirazione di Conrad Gessner del 1543 e il trattato De Alpibus Commentarius di Josiah Zimmler del 1574. Inviato all'amico Jacob Vogel in apertura del Libellus de Lacte et Operibus Lactaris, la lettera De Monsium Admirazione di Gessner è dominata dall'interesse per la bella varietà del creato, da lui riassunta nella formula del teatro dell'universo. Il nesso tra natura selvaggia e impronta divina resiste.
Coloro che amano la saggezza continueranno a osservare, con gli occhi del corpo e dell'anima, gli spettacoli di questo paradiso terrestre e certamente le cime elevate e scoscese dei monti, i dirupi inaccessibili, la grandezza dei loro fianchi innalzati verso il cielo, le rocce ardue, le fitte foreste, non sono tra le cose meno interessanti. Così sulla montagna si trovano da ammirare al più alto grado tutti gli elementi e le diversità della natura.
Gessner può recuperare le montagne rovesciando nell'ammirazione per la potenza della natura la secolare squalifica che era legata all'iconografia del deforme e del caotico.
In esse si riconosce il gigantesco fardello della terra con cui la natura vuole per così dire manifestarsi e dare prova della propria forza.
Bizzarre possono oggi apparirci le domande che Gessner si pone elencando i suoi Mirabilia Monsium: perché le montagne non sprofondano, perché non vengono distrutte dalle tempeste, perché sono ricche di boschi e di acque. E ancora più bizzarre le risposte fornite. Ad esempio, le montagne sarebbero ricche d'acqua per la coppia di vapori prodotti dal fuoco interno che le conserva. Ma proprio questo procedere per interrogativi, ciascuno dei quali affronta un aspetto della natura alpina, testimonia un'inedita curiosità suscitata dall'esperienza diretta. Si capisce che Gessner le montagne le ha frequentate di persona e lo dichiara egli stesso in apertura della propria lettera.
È così decisa ormai, dottissimo Vogel, che per quanto tempo Dio mi concederà di vivere, farò ogni anno l'ascensione di qualche montagna, o almeno di una, nella stagione in cui le piante sono in piena fioritura, per osservarle e per procurare al mio corpo un nobile esercizio e allo stesso tempo un godimento al mio spirito.
Zimmler e Gessner si muovono secondo i procedimenti della cultura rinascimentale che affianca le fonti degli antichi ai rilievi compiuti sul campo. Ma a Zimmler va un merito incontestabile. Il trattato De Alpibus Commentarius è il primo testo in età moderna ad affrontare l'argomento delle montagne alpine con una certa sistematicità. Il libro balzò all'attenzione della comunità scientifica dopo che venne tradotto in francese e commentato da Coolidge, solerte alpinista del secondo Ottocento e primo grande studioso delle Alpi.
Alla penna di Zimmler dobbiamo anche la Vallesie Descriptio sulla regione svizzera del Vallese e soprattutto la fondamentale De Republica Helvetiorum, uscita per la prima volta a Zurigo nel 1576 e di cui il commentario alpino vorrebbe essere una sorta di introduzione geografica.
Tutti questi lavori appaiono mossi dall'intento di diffondere con carità di patria fra i dotti dell'epoca la conoscenza della storia e delle caratteristiche della Svizzera che, nelle fonti classiche, è stata oggetto di giudizi spesso duri e sprezzanti.
Il libro di Zimmler è in primo luogo una vasta raccolta di tutto quanto figura nei classici greco-latini sul tema delle Alpi. Si parte dall'etimologia, si indicano le dimensioni della catena, per passare alla traversata di Annibale e all'esame dei valichi più frequentati.
Segue però un capitolo difficoltà e pericoli delle strade alpine, come si possono superare, che costituisce un'assoluta novità per la ricchezza di notizie sulla cultura materiale del viaggio fra le montagne in una fase in cui le traversate restavano ancora quanto mai avventurose.